A 3 anni dall'inizio della guerra in Iraq, persino il Sole 24 Ore titola Iraq un futuro da inventare. A 3 anni dall'attacco anglo-americano, il paese sull'orlo della guerra civile e senza governo. Beh, è raro per me citare il Sole 24 Ore, ma da qualche giorno questo giornale sembra aver seguito il consiglio di Totò e poi dice che uno si butta a sinistra. Le trattative tra Stati Uniti e Iran, scrive il Sole 24 Ore, potrebbero essere l'ultima carta da giocare per mettere fine al caos e al terrore. E purtroppo però vediamo che l'entourage del gabinetto di Bush sembra più che propenso a scatenare un altro disastro e a continuare scelleratamente per la china che hanno preso finora, che a loro comunque dà risultati, certo per il resto del mondo non sono molto visibili, ma economicamente i traguardi che si erano prefissati li hanno raggiunti, insomma si sono riempiti comunque le tasche di soldi, le multinazionali coinvolte in tutto questo, Halliburton in testa. Però ecco, il resto del mondo sembra sempre più indeciso, persino i pensatori di consegnare la Germania ai nazisti. Beh, si sprecano le citazioni sui nazisti. Poi c'è una carrellata di personaggi che fine hanno fatto, potrebbe essere il titolo. Invece il titolo è che fanno oggi i protagonisti di Iraqi Freedom. Iraqi Freedom ormai ha assunto una valenza più che ironico-sarcastica, grottesca. Bella la libertà che hanno portato in quel paese. Comunque vedo la faccia dello zio Tom Colin Powell, me lo ricordo ancora quando davanti all'Assemblea dell'ONU agitò quella provetta con polverina bianca. Ora lui voleva dimostrare con ciò, con quella butade, con quella scellerata sceneggiata, che in una provetta così ci stava abbastanza arma di sterminio di massa da poter far fuori tutta l'assemblea dell'ONU. Delle due l'una: se davvero in quella provetta c'era qualcosa del genere, andava immediatamente bloccato bisognava mettergli una camicia di forza. Se non c'era niente, allora perché fare quella pagliacciata? Comunque oggi pare che Powell si sia pentito di tutto ciò. È in pensione dal dicembre 2004, scrive la stampa, definisce una macchia sulla sua reputazione aver avallato davanti all'assemblea dell'ONU la tesi delle armi di distruzione di massa. Beh, insomma, tutte le guerre, da quando è necessario convincere preventivamente l'opinione pubblica, nascono da una grande menzogna o da un cumulo di menzogne. E a proposito di menzogne, in questa carrellata trovo Jessica Lynch. Scrive la stampa: la giovane soldatessa catturata dagli iracheni il 23 marzo 2003 e liberata una settimana dopo da un blitz americano, simbolo discusso del volto buono della guerra, ha incassato $1 milione per il suo libro di memorie e oggi studia anche giornalismo. Ora, a proposito di memoria, la stampa sembra avercela cortissima la memoria, perché Jessica Lynch non fu affatto liberata da un blitz. Jessica Lynch fu la protagonista di una fiction televisiva. Ciò che accadde è che lei racconta appunto in questo libro che le è poi valso $1 milione di incassi. Ciò che accadde è che Jessica Lynch faceva parte, insomma, del logistico. La resistenza colpì il camion su cui viaggiava, lei si ritrovò un po' stordita, frastornata, leggermente ferita, e non venne neanche catturata da truppe irachene, ma semplicemente presa in custodia da un medico iracheno che la portò in un disastrato ospedale, la curò e poi tentò più volte di riconsegnarla agli statunitensi, alle truppe che avanzavano e giravano nella zona. In ben due casi la caricò su un'ambulanza, la portò verso le truppe statunitensi e dovette tornare indietro perché quelli cominciarono a sparare. Quando finalmente riuscì ad avvisare qualcuno, allora dalla parte delle truppe ebbero la bella idea. Fecero immediatamente accorrere una troupe delle truppe, cioè dei cineasti in forza all'esercito, che organizzarono questa sceneggiata, l'ennesima. Lei stessa poi, cioè un blitz finto fatto per la televisione, in realtà lei era liberissima, anzi il medico non vedeva l'ora di togliersela da lì. Lei stessa poi ha raccontato tutto ciò quando è riuscita ad arrivare davanti fra le telecamere, ma è stato un altro caso di oscuramento, però ci ha scritto sopra un libro e ci sta guadagnando bene. Poi c'è Paul Bremer, il primo proconsole a Baghdad dopo la cacciata di Saddam, è tornato negli USA dopo la formazione del governo iracheno, chiamiamolo governo, ci vuole un bel coraggio, nel giugno del 2004. Anche lui ha scritto un libro, sulla sua esperienza, e adesso campa di libro e di conferenze. Di cosa si occupa però principalmente? Di sicurezza. Vedendo come è ridotto l'Iraq, in particolare Baghdad, la sa lunga Bremer sulla sicurezza. Poi c'è Tom Franks, che pare che questo non si penta proprio, il comandante delle forze alleate, che dirigeva dal quartier generale di Doha in Qatar, ora in pensione, e ha scritto un libro sull'Iraq che tiene conferenze. Hans Blix, questa è l'unica faccia non da deretano in questa carrellata, più che pentirsi, lui fin dall'inizio avrebbe provato a dire: guardate che non c'è nessuna arma di distruzione di massa, ma l'hanno oscurato fin dall'inizio, appunto. Capo degli ispettori dell'ONU, Hans Blix, in Iraq non trovò traccia delle armi di distruzione di massa. Ora fa, che cosa fa? Ha scritto un libro, però anche ricevuto il premio Olof Palme per i diritti umani, e il libro che ha scritto è sulla vicenda irachena, e in questo suo libro è molto critico nei confronti degli USA. Poi brevemente questa era la stampa. Poi la Repubblica scrive: USA divisi dopo 3 anni di guerra, ma nessuno crede nel ritiro. Un generale attacca Rumsfeld, dice: è un incapace, vada via. Adesso i topi cominciano a spaventarsi che la nave traballa, ma soprattutto l'ennesimo lager, l'ennesimo campo di tortura, un altro carcere lager, titola Repubblica, per gli abusi dei soldati d'élite. A Camp Nama, vicino all'aeroporto di Baghdad, le torture della Task Force, sarà 626, comunque 6/26, stessa cosa dice l'unità. Ancora orrore dopo 3 anni, il New York Times dice: scoperta una Abu Ghraib segreta, all'Aue guerra civile, negli USA 500 cortei pacifisti. Qualcuno di questi giornali che ho davanti ricorda che in effetti ci sono state varie passeggiate nei centri delle città, sicuramente i vari Rumsfeld, Cheney, Wolfowitz e così via, se cominciano ad avere dei dubbi, quando ce li hanno, non è certo per via delle manifestazioni dei pacifisti. E a proposito, dicevo, di dubbi, andiamo a dare un'occhiata via internet ad altri quotidiani, per esempio quello che considero uno dei migliori quotidiani del mondo, la Jornada di Città del Messico, che ha corrispondenti che in Italia ce li sogniamo, ma anzi, se ci fossero, semplicemente non lavorerebbero per i giornali italiani, dove ben poco spazio troverebbero. Comunque David Brooks, corrispondente da Washington della Jornada, ci fa una carrellata dei dubbiosi, se non proprio pentiti, a partire da Francis Fukuyama. Ve lo ricordate, Francis Fukuyama, quello che disse: la storia è finita? È stato uno dei pensatori più filo guerra fondai e filo Bush. Adesso dice: ahimè, il neoconservatorismo, insomma i neocon, si sono trasformati in qualcosa che non posso più appoggiare. Poi in questo lungo elenco di pensatori che ci ripensano troviamo George Will, columnist del Washington Post, che dice che l'Iraq oggi purtroppo è più pericoloso di prima che arrivassero le truppe statunitensi. Il altrettanto famoso conservatore William Buckley, che fu tra i più accesi fautori della guerra, editor del National Review, adesso confessa che i problemi sono troppi, che strategicamente è un fallimento. Non si può più dubitare che l'obiettivo in Iraq è fallito, avremo bisogno di cambiare i piani, e conclude che bisogna riconoscere la sconfitta, niente meno. Poi c'è Andrew Sullivan, l'ex editor di The New Republic, influente columnist anche lui tra i conservatori, che che fu tra i pilastri della dottrina Bush, adesso dice dobbiamo imparare questa dura lezione, la risposta corretta non è aggiungere propaganda alla propaganda, si riferisce alle ultime sparate di Bush che ha detto in 2 o 3 anni risolviamo tutto, ma dovremmo avere un senso di vergogna e tristezza, un neocon che prova vergogna e tristezza. E poi vabbè, insomma, ce ne sono diversi altri, quasi tutti i firmatari del manifesto neocon, che si chiamava Progetto per un nuovo secolo statunitense, che fu emanato nel 1997 e che è appunto alla base della dottrina Bush, adesso cominciano a traballare. Qualcuno si è defilato, Wolfowitz si è fatto mettere a capo della Banca Mondiale, così a riguardo se ne sta zitto. Però insomma troviamo anche Richard Perle che manifesta anche lui qualche dubbio. Comunque i dati che suscitano questi dubbi nei neocons non sono i circa 180.000 civili uccisi, perché le stime più attendibili parlano di 180.000, ma David Brooks ne cita altre che arrivano a 500.000 i civili iracheni uccisi in 3 anni, 500.000, e non è che siano poi tanti milioni gli iracheni. Comunque invece a suscitare questi dubbi sono casomai i 2.300 statunitensi che ci hanno rimesso la pelle. Sono molti di più, 2.300 sono quelli riconosciuti come caduti in combattimento, poi tutti quelli che periscono in incidenti, per esempio abbattono un elicottero, l'elicottero che cade è un incidente, quelli non contano, per cui sono molti di più. Ma ciò di cui si cominciano a preoccupare sono gli oltre 16.000 invalidi e mutilati che si ritrovano sul groppone e che insomma prima o poi vedremo un sacco di film tipo Rambo, dei Reduci o soprattutto film tipo quelli sui reduci sulle sedie a rotelle. Hollywood ci metterà una pezza anche qui, ma comunque continuo a leggere dalla Cornada un altro articolo. Io non ho visto molto risalto sui quotidiani italiani rispetto alle dichiarazioni di Moqtada al-Sadr, che per l'ennesima volta ha dato la responsabilità agli Stati Uniti dell'onda di attentati. Moqtada al-Sadr, il leader dei radicali sciiti dalla città santa di Najaf, dichiara che le autobombe recentemente esplose sono da imputare alle truppe statunitensi, anche perché secondo lui c'è una prova stavolta, e cioè poco prima che ci fosse la serie di esplosioni sono stati sospesi i servizi telefonici, cioè tutte le linee telefoniche improvvisamente sono ammutolite, e sostiene Moqtada al-Sadr che questa è un'altra prova del fatto che le forze d'occupazione stanno orchestrando queste stragi perché auspicano la guerra civile. Ha anche ironizzato su Donald Rumsfeld, che ha dichiarato che se in caso di guerra civile, in caso come se già non ci fosse, ma comunque in caso di guerra civile le truppe statunitensi resterebbero a guardare, non si intrometterebbero. E Moqtada al-Sadr ha detto certo, lui è uno dei principali artefici della guerra civile in Iraq, e comunque ha aggiunto se le truppe non servono a proteggere e ad aiutare la gente in Iraq, per quale ragione devono ancora stare qui? È così, insomma, restiamo negli esteri perché insomma, ai noi, se tocca ammettere che se in America Latina comincia a diffondersi sempre più la democrazia è proprio perché le truppe imperiali sono impegnate in Medio Oriente. Ma comunque stamattina ho qui un'ansa molto divertente, chissà se domani la vedremo sui giornali, ed è la dichiarazione fatta da Hugo Chavez, presidente del Venezuela, che dà del somaro ubriacone al presidente Bush. Nella sua trasmissione domenicale ha detto, ha risposto a Bush, adesso vedremo perché, dunque, lei è un somaro, signor Bush, e lo ha detto in inglese nella sua trasmissione radiofonica domenicale allo presidente, lei è un signor pericoloso alcolista, o piuttosto lei è un ubriacone, ha aggiunto. Un rapporto, tutto questo perché un rapporto della Casa Bianca sull'impiego della forza preventiva per difendere la sicurezza nazionale, diffuso la settimana scorsa, classifica Chavez come un demagogo che si serve delle ricchezze petrolifere del Venezuela. Quindi se non avessero altre gatte da pelare in Iraq penserebbero anche all'invasione del Venezuela, ovviamente, e comunque l'annunciano quantomeno. E il Venezuela è quinto esportatore mondiale di greggio e fornisce il 15% delle importazioni USA, quindi insomma è un dente che fa male, soprattutto per condoglianza Rice. Per minare la democrazia nella regione, altra accusa che si ripete. Sempre nel programma radiofonico il presidente venezuelano, qui avveniamo alle cose serie, ha dato 3 mesi di tempo ai grandi proprietari terrieri per trattare con il governo, che vuole rendere produttivi gli immensi latifondi non utilizzati o non legittimati da congrui titoli di proprietà. Non voglio conflitti, voglio che ci si metta d'accordo amichevolmente. Aspetto 3 mesi, ha detto Chavez. Alla scadenza del termine, se i proprietari non accettano il dialogo con il governo, faremo applicare la legge con l'appoggio delle forze armate, dei giudici e recupereremo le terre. Tutto questo perché... dice Chavez, in questo paese abbiamo terre, acqua, risorse per produrre tutto, ma importiamo tutto. Eh sì, perché insomma il latifondo è uno dei più grossi problemi del Venezuela. I latifondisti impediscono che immensi appezzamenti di terreno vengano coltivati e quindi il Venezuela importa anche la lattuga. Poi sempre dall'America Latina, trasferendoci dal sud al nord America, in Messico, a Città del Messico, si tiene il 4° foro mondiale dell'acqua, ma non mi pare che i quotidiani italiani dedichino molto spazio a tutto ciò, eppure l'oro blu, come lo chiamano in Messico, ha una sua importanza, no? Bene, sono 2 i forum, uno quello delle multinazionali a cui partecipa anche la Coca-Cola, che magari non è famosa per l'acqua in bottiglia, però ha bisogno sempre più, come un vampiro, di impossessarsi dell'acqua buona ovunque ce ne sia per produrre appunto Coca-Cola. E poi c'è l'altro forum, quello a cui partecipano soprattutto molti rappresentanti degli indios di tanti paesi latinoamericani, che hanno detto e ribadito che il sangue della terra, se viene considerato una mercanzia, mette in pericolo la vita dell'intera umanità. Il sangue della terra è appunto l'acqua. L'acqua non può essere mercanzia perché è la fonte della vita. A questo, anzi ad entrambi i forum, partecipa Daniel Mitterrand, che ha anche 2 motivi particolari per essere lì. 2 motivi si chiamano Vivendi e Suez, cioè sono di base francese le 2 multinazionali che più di ogni altra si stanno distinguendo nell'accaparramento delle risorse idriche del mondo. Poi, rimanendo da quelle parti, anche se poco ne parlano i nostri giornali, continuano le proteste sempre più dure in Ecuador e molte comunità e popoli hanno preso una ferma decisione, dice Jorge Herrera, presidente del movimento indigeno e campesino di Cotopaxi, una delle organizzazioni che dal 13 marzo partecipa attivamente alle proteste convocate dalla Confederación de Nacionalidades Indígenas dell'Ecuador, cioè la CONAIE, che si sono ormai estese a 9 province del paese. Hanno bloccato, praticamente hanno paralizzato buona parte del paese, bloccando tutte le strade, e sta cominciando a perdere il controllo dei nervi il presidente Alfredo Palacio, che ogni tanto incita l'esercito ad andare giù pesante. Per ora si registrano molti feriti, per fortuna non morti in questi giorni, ma comunque tutto questo accade perché il governo di Alfredo Palacio vorrebbe firmare un altro scellerato trattato di libero commercio con gli Stati Uniti. Già sappiamo come ha ridotto il Messico un altro che si chiama così, trattato di libero commercio, che tutto è fuorché libero. Ora pretendono gli Stati Uniti di imporlo anche all'Ecuador, ma gli ecuatoriani non sono affatto d'accordo, soprattutto la parte indigena di quelle popolazioni. Per il fatto che si parla poco di America Latina, ma qualcosina l'ho trovata anche stamattina, su l'Unità trovo una notizia dall'Argentina: desaparecidos, in 10.000 protestano sotto la casa di Videla, assassino. Schizzi di vernice rossa, urla, 10.000 persone sotto la casa di Videla, che ha gli arresti domiciliari, con questo escrace. L'escrace è un atto di ripudio che viene fatto sotto le case dei torturatori, dei genocidi, della dittatura, da parte stavolta di 10.000 persone, ma in genere sono organizzati dagli hijos, che si chiama così anche proprio la loro organizzazione, la loro associazione, cioè i figli dei desaparecidos, che sono stati in qualche modo ritrovati, cioè che erano stati allevati da famiglie di militari o di amici di militari, e poi si sono resi conto che ad allevarli erano i carnefici dei propri genitori. Finora ne sono stati identificati 82, scrive l'Unità. Poi torno invece alle notizie che si trovano via internet. Questa è un'email che circola in questi giorni sulle elezioni politiche in Colombia, perché la Colombia sembra in controtendenza rispetto, no? al resto dell'America Latina, che, come dice Totò, si butta a sinistra, mentre anche in Cile si insedia Michelle Bachelet, figlia di un generale leale a Salvador Allende, che venne fatto ammazzare dai militari traditori, tra le altre cose. Quindi torna una socialista, in questo caso donna, la prima donna presidente della storia da quelle parti. Contemporaneamente in Colombia però rivince, anzi stravince, secondo alcuni giornali, Uribe. Bisognerebbe poi andarle a vedere i dati per capire come funzionano le elezioni in Colombia. Bene, spulciando, scremando, intanto il dato essenziale è che il 30% degli aventi diritto, i cosiddetti aventi diritto, che già sono pochi, sono andati a votare, per cui c'è stato un astensionismo del 70% solo su quelli che avevano la cedola per andare a votare. Poi, tra le schede scrutinate, un altro 5% erano nulle. Poi molti di quelli che sono comunque andati a votare, che magari hanno messo la scheda nulla, sono stati costretti da gruppi paramilitari. Poi ci sono state moltissime violazioni, frodi, eccetera. In alcune urne sono state trovate più schede degli iscritti a votare, quindi figuriamoci che valore possa avere. Insomma, a furia di scremare, risulta che ad eleggere Uribe è stato l'11% dei colombiani. Questo governa con il consenso dell'11%. Ovviamente nelle zone indigene praticamente nessuno ci è andato, tranne quelli che avevano una pistola puntata alla nuca. E quindi eccolo come funziona la democrazia in Colombia: con l'11% lui si rifà un mandato che sarà un mandato all'insegna dei consiglieri militari statunitensi. Bene, detto ciò, tocca proprio guardare le prime pagine. Finora le ho evitate perché di guerra si parla, con cui aprivo, ma si parla all'interno. Nelle prime pagine, accidenti, anche stamattina c'è sempre lui, Silvio Bellachioma, in tutto il suo splendore. Noi possiamo anche poi riderne, perché in effetti, adesso vedremoci brevemente, certo, ci sono diversi articoli che sghignazzano di tutto ciò. Ci sono dichiarazioni di imprenditori che dicono fatelo curare, oppure che la sua famiglia faccia qualcosa. Però ecco, tutto ciò non ci deve far perdere di vista un dato di fatto che è molto serio, sul quale non c'è assolutamente nulla da ridere, e il dato di fatto è che la destra in questo paese è nata, cresciuta, era, è e sempre sarà una destra eversiva, perché le regole non vuole neppure sapere cosa siano e mai le rispetterà, e questa è una questione molto seria che persino degli industriali italiani, che loro sì che sono dei campioni di democrazia, comunque persino loro dicono qui è in pericolo la democrazia. Oibò, santo cielo. Andiamo allora subito a vedere stamattina. Persino il Corriere della Sera, eccolo qua, che l'ho un po' trascurato finora. Persino il Corriere della Sera parla in termini poco rispettosi, addirittura dedica mezza pagina a che cos'è una lombosciatalgia, con il titolo Il miracolo di Silvio, la lombosciatalgia sparì in 24 ore, c'è la patologia, la terapia, i sintomi. Ma comunque poi riporta anche le dichiarazioni di Diego Della Valle, che dice mi appello alla famiglia di Silvio che faccia qualcosa, che gli stia vicino, perché ormai ha perso completamente il controllo. Va bene. L'unità, vabbè, potete immaginarvelo, insomma, pagine e pagine. Così un po' tutti, Repubblica riporta anche la dichiarazione di Marchionne della Fiat, che questo sì che ci è andato giù pesante, ha detto Marchionne: per fortuna ho due passaporti, da ora ne userò uno solo, quello svizzero. Insomma, non so se lui l'ha detto con ironia o se c'è da preoccuparsi, nel senso che questo è pronto ad usare un'altra cittadinanza. Vabbè, Pininfarina, che sembrava così diplomatico davanti alle censurate telecamere della RAI, invece stamattina dai giornali sembra, insomma, abbastanza piccato di ciò che è successo. C'è un elemento di colore che mi sembra che sia sul Corriere della Sera, piuttosto ridicolo, che si riferisce alla presenza di una certa, eccola qua, commissaria dell'Unione Europea Nelly Kroes, che era lì, ha cominciato a vedere tutto ciò e non capiva. Tronchetti Provera le traduceva in inglese, ma lei continuava a non capire cosa diamine succedesse. A un certo punto lei ha chiesto: ma è uno show? La risposta di Tronchetti è: yes, it's a show. E solo allora la Kroes smette di cercare il nesso politico, ride e adesso andrà a raccontare a Bruxelles tutto questo. Vabbè, comunque siamo messi così, però la questione un po' più seria è quella che giustamente l'Unità mette in prima pagina stamattina, ed è il tipo di servizio pubblico che abbiamo, censurato anche Montezemolo. E da chi? E dal solito Mimun, chi se no? Mimun ha praticamente tolto l'audio a tutti quelli che gridavano vergognati a Bella Chioma. Ha fatto dei lavori di taglio e cucito incredibili, praticamente ha mandato in onda della fiction sul TG1 e anche sul TG2. A questo proposito, la settimana scorsa, non avevo avuto tempo di leggerlo, ma già Marco Travaglio scriveva, faceva una sorta di così mini biografia di Mimun, ricordandoci chi è. Tra l'altro Mimun, insomma, ancora se ne dovrebbe andare per quello che ha combinato, mandando in differita la cialtronata della maglietta, che poteva costare caro a tanti italiani all'estero. Ma comunque sì, scrive Travaglio: prima del TG2 in quota socialista, poi dal 92 vice direttore del TG5 in quota socialista, dal 94 del TG2 in quota Forza Italia, dal 2002 direttore del TG1 in quota Berlusconi, Mimun è il direttore più longevo della storia della RAI e della televisione in genere, una specie di gromico del mezzo bustismo italico che ha trasformato il TG1 in una Pravda ad personam del Cavaliere. Chiunque critichi il premier finisce oscurato, sia esso il Papa, Ciampi o finanche un ministro. Ne sanno qualcosa Marco Follini e i leghisti, che ogni qualvolta si discostavano da Palazzo Chigi sparivano dal TG1. Di Follini la definizione più efficace: un monumento al servilismo. Capita persino che venga censurato Bella Chioma. Quando sbrocca, Clemente J. Mimun si improvvisa badante premurosa e lo protegge da se stesso. Il 2 luglio 2003 il Cavaliere si presenta da par suo al Parlamento Europeo, dando del capo nazista al socialista Martin Schulz e dei turisti della democrazia a tutti gli europarlamentari. Immagini raccapriccianti che fanno il giro del mondo, ma per vederle in Italia bisogna acquistare il DVD di De Aglio quando c'era Silvio, perché al TG1 vengono segate, private dell'audio. Così Clemente J. si guadagna una rara citazione del Financial Times. Neanche il TG sovietico di Brezhnev avrebbe fatto di meglio. Poi diceva di Clemente J., quando dà prova della sua squisita educazione, dà della bidella alla Busi, caccia pedate alla vice direttrice Tagliafico, minaccia la Gruber: o mangi questa minestra o salti dalla finestra. Le mando un richiamo per aver definito discussa la legge Gasparri, appena bocciata dal capo dello Stato, eccetera, eccetera. E poi recentemente, vabbè, poi aveva anche persino censurato il mite Francesco Giorgino. Intanto il TG2, scrive Travaglio, combina un tarocco al giorno da record mondiale, quello sul discorso di Berlusconi all'ONU. Il premier parla nella pausa pranzo dinanzi alla sala semivuota, occupata solo da qualche inappetente, ma una manina clemente decide di coprire le immagini delle sedie vuote con le standing ovation che 2 ore prima avevano accolto il discorso di Kofi Annan. Se il tricologo bada al trapianto di capelli, Mimun si rende utile col trapianto di pubblico. Così va l'informazione nella televisione italiota. Per concludere della serie Belle figure, l'immagine dell'Italia all'estero, il governo olandese esige le scuse dal governo italiano per la sparata di Giovanardi, che ha accusato di nazismo niente meno l'Olanda per la legge sul diritto all'eutanasia. Ora l'ha fatto proprio con l'Olanda, che è uno dei paesi che più sanguinosamente hanno pagato cara l'invasione delle truppe naziste. Stamattina dai giornali vedo qui che il Giovanardi dice: io non chiedo scusa a nessuno. Ebbene sì, insomma, viva l'Italia, buonanotte e soprattutto buona fortuna.